Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Apriti Cielo, eccoci in una bellissima puntata di questa versione big. Abbiamo la fortuna oggi di avere un grandissimo ospite, che non spoilerò subito, però già vi dico che è dottore, avvocato, presidente, insomma, ne ha tantissime da raccontarci e da dire, ma soprattutto ha tanti grandi valori. Quindi, ringraziando la regia di Riccardo Righi, introdurrei il nostro ospite con una canzone che indubbiamente ci dà l'idea dei valori che contano nella vita. Quindi ascoltiamo subito la leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Allora, caro dottor avvocato Andrea Polacco, un giocatore si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Quante qualità che ha anche tu, o ci diamo del lei, del tu?
Assolutamente del tu.
Assolutamente del tu.
Assolutamente.
E diciamo che questi valori te li riconosco tutti. Oggettivamente, tu sei qua oggi per una sconsiderata domanda terrificante a cui dovrai rispondere lungo questa puntata scoppiettante, perché Apriti Cielo è così, è politicamente scorretto tendenzialmente, ma indubbiamente ha delle domande abbastanza improbabili, però interessanti. I nostri radioascoltatori, che indubbiamente ringrazio perché sono sempre molto attivi e si divertono, ma anche ascoltano con grande profondità, e finora sono sempre stati contenti, e per cui li ringrazio doppiamente, perché insomma, cioè, va sempre bene, ma oggi indubbiamente la domanda è un attimino complessa. Cioè, possiamo veramente ancora credere nella politica oggi? C'è ancora speranza? Ma soprattutto, perché lo vado a chiedere a te? Perché il coraggio, l'altruismo e la fantasia la vedo su un giovane di oggi che si è sempre impegnato, ancor prima che io iniziasse a fare politica universitaria, e sostanzialmente ci hai sempre creduto e hai avuto una visione politica, tra l'altro non di quelle che poi risultano evidenti in candidature proprio diciamo dirette, ma bensì tu hai operato nella politica direttamente, ma non con l'obiettivo poi di essere eletto in qualche seggio, ma in un altro modo. Quindi è una cosa molto interessante, una posizione interessante la tua, e soprattutto tutta da scoprire.
Elisabetta, intanto ti ringrazio di avermi invitato e ti faccio i miei complimenti per la tua trasmissione, che devo dire dà degli spunti sicuramente importanti e assolutamente interessanti, e ti dirò, ti esprimo anche, non semplici evidentemente, ma insomma molto molto stimolanti. Beh, io parto sicuramente da quella che è un po' la mia esperienza personale e cosa è significato la politica per me. È significato tanto. Devo dire che la politica, intanto, l'ho sempre interpretata come passione civile. È una, diciamo, qualcosa che ha sicuramente pervaso la mia intera esistenza, la mia vita. Dove si dice che far politica è solo l'ambizione di assumere incarichi o di sostanzialmente essere sempre gratificato, non è così. La politica è un qualcosa evidentemente che se ti prende veramente, perché è un servizio che intendi dare alla collettività. E io sin da giovane, la mia esperienza risale alle scuole superiori, vengo chiaramente da un'impostazione cattolica, ma anche, non nascondo, di centrodestra evidentemente, e diciamo l'esordio è stato sicuramente complicato, perché erano gli ultimi anni la coda delle contrapposizioni ideologiche. Oggi viviamo in un mondo sicuramente, diciamo così, deideologizzato, cioè le ideologie ormai non sono più, per fortuna, per alcuni aspetti così evidentemente pervasive, per altri versi però diciamo si è un po' perso quello che è il vero spirito, il vero senso di fare politica. Non bisogna mai generalizzare, perché evidentemente anche oggi insomma esistono, ci sono persone che lo fanno con convinzione ideale, ripeto, dall'una e dall'altra parte, quindi non faccio un discorso di orientamento politico evidentemente, però è anche vero che il fatto che non ci siano più ideologie così diciamo importanti, così penetranti nel tessuto sociale, rende sicuramente più difficile trasmettere dei messaggi che soprattutto possono essere colti dalle giovani generazioni. Ecco, ci tengo subito a sfatare, diciamo, un luogo comune. Non è vero che oggi i giovani siano completamente disinteressati, che esista una gioventù disincantata. È vero che i tempi sono un po' cambiati, ma anche è vero che se c'è un modo di diciamo saper rapportarsi, soprattutto come linguaggio, perché oggi c'è tanto da imparare anche dai giovani, evidentemente non c'è solo da trasmettere, c'è anche da apprendere, soprattutto per la loro capacità anche di comunicare diversamente, questo diventa una sicuramente per me un messaggio del fatto che oggi è possibile, sia pure in maniera diversa, coinvolgere ancora i giovani in un'attività che io considero assolutamente nobile, qual è l'attività politica.
Fantastico, allora diciamo che hai dato numerosi spunti di cui parlare e abbiamo pronte delle domande terrificanti. Sì. Allora direi, visto che tu hai parlato dei giovani, ma hai parlato anche di un orientamento politico, io inizierei con una canzone provocatoria di Gaber che indubbiamente magari ci spinge anche a chiedere come mai tu hai scelto proprio un orientamento rispetto a un altro. Quindi ascoltiamo questa canzone che indubbiamente parlava anche di un disagio che già da allora era evidente su queste ideologie di cui parlavi, che molto spesso sono state anche oggetto di ripensamenti o anche di domande se esista o non esista la destra e la sinistra.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Ecco, tu hai scelto la destra, l'ironia incredibile di Gaber ci fa pensare, ma per te la destra cos'è stata?
Allora, per me la destra evidentemente è stato, diciamo, un messaggio di tutela soprattutto della identità nazionale, che è un valore che sento fortemente dentro me stesso, e anche su questo vorrei essere però evidentemente chiaro. Non intendo la difesa dell'identità nazionale come il nazionalismo. Ecco, il nazionalismo è un qualcosa assolutamente di negativo, che evidentemente la storia ha dimostrato essere tale, quindi non serve neanche che vada a indagare le origini dei vari conflitti mondiali che sono state proprio portate da un nazionalismo esasperato. La tutela dell'identità nazionale è qualcosa di diverso, e diciamo l'idea sostanzialmente nobile di patria vuol dire di appartenenza ad una nazione, ad un popolo, ma questo significa essere sicuramente portatori di tutta una serie di valori che diciamo la tua nazione ti trasmette, ma in un'ottica, ecco questo è un po' importante, di apertura nei confronti dell'altro, per cui io sono in grado evidentemente di rapportarmi con chi appartiene ad un mondo, ad una nazione diversa da me, essendo all'origine sicuramente consapevole di quelli che sono i valori della mia nazione, della mia patria, ma con evidentemente lo spirito di un dialogo assolutamente costruttivo con l'altro, quindi con, non vorrei neanche utilizzare la parola straniero perché è una parola brutta, ma evidentemente con chi appartiene ad altre etnie, perché evidentemente solo, diciamo, la consapevolezza delle proprie origini consente evidentemente un dialogo, un confronto costruttivo con gli altri popoli e con le altre nazioni, che è foriero solo di risultati e di elementi positivi e non negativi. E faccio un salto su questo alla tematica anche europea, perché in realtà è tutto collegato. Oggi chiaramente il grande tema è l'Europa, l'Europa, che è evidentemente dominata per lo più da tecnocrati e burocrati, perché così purtroppo, in cui la politica ha poco spazio, perché anche i trattati che originariamente prevedevano uno spirito assolutamente di identitario europeo e comunitario, mi riferisco anche alla origine giudaico-cristiana della comunità europea, purtroppo questi valori non sono stati trasfusi nella Costituzione europea, perché c'è stata l'opposizione di alcune nazioni, però è anche vero che si è perso quello che era la vera origine, insomma la vera identità, che perché esiste evidentemente una identità europea. Torno a quello che dicevo prima, perché il collegamento con l'Europa qual è? È rappresentato dal fatto che io ho sempre creduto, e questa è stata una delle battaglie politiche che ho perseguito sin da giovane, in un'Europa delle nazioni, perché sì, esiste la patria, esiste però chiaramente anche la patria europea, e quindi un'Europa che sia realmente rappresentativa dei popoli comunitari, penso sia solo quello, evidentemente, una forma che consenta effettivamente alle varie patrie, nazioni europee, di poter sentirsi evidentemente orgogliosamente appartenenti a questa grande comunità, questa grande sfida che è l'Unione Europea, e che quindi non sia solo un'Europa economica, che evidentemente è finanziaria, quindi collegata a strani meccanismi di bilancio che alla fine evidentemente sono difficilmente comprensibili dalle persone e molto lontani evidentemente dalla cittadinanza, ma sia un qualcosa che vada a tutelare l'interesse, ecco, non è più un interesse solo nazionale, ma diventa evidentemente un interesse comunitario. Se posso rubare ancora un minuto, spiegare perché il mio impegno è nato anche da destra, è stato un impegno giovanile, al di là del valore della patria, sicuramente un altro elemento che mi ha spinto e che continua evidentemente a essere alla base della mia azione politica è quella del sociale, ovvero tutelare i più deboli, una forma evidentemente di volontariato laico, chiamiamolo così, e la considero la più alta espressione nobile evidentemente di servizio, per cui se oggi come oggi si interpreta la politica in questi termini, sono sicuro che, tornando ai giovani, possa essere sicuramente un messaggio che potrà coinvolgere, non è chiaramente utopia, anche chi nella politica non crede più.
Beh, che dopo tutte queste parole e questi valori, dedicarti a Ayrton di Lucio Dalla mi sembra molto bello, perché tante volte noi abbiamo dei doni e tu hai dimostrato negli anni di averne e di soprattutto darle in funzione poi delle persone. Indubbiamente ci sono dei momenti nella vita in cui si sente questo bel messaggio dentro e si vuole esprimerlo e si dedica la vita proprio in tutte le sue sfumature, non solamente stando davanti, non solamente vincendo coppe o altro, ma soprattutto vincendo proprio seguendo la scia dei valori e anche delle proprie credenze. Quindi sentiamoci Ayrton di Lucio Dalla.
Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poche cose, per sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa. E ho deciso una notte di maggio, in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me. E ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo, rimbalzando nella curva insieme a me. Mi ha detto chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi.
In questa canzone lui fa accenno anche appunto a un qualcuno di lassù che dona qualcosa, no? E non a caso mi sembrava molto rispecchiante anche le tue parole, no? Cioè uno dice sento che qualcosa dentro ho e lo dono. Pensa che c'è chi si è anche chiesto, tu prima facevi accenno anche a i valori giudaico-cristiani che dovrebbero essere fondativi dell'Unione Europea, e quindi c'è anche chi si è chiesto quali orientamenti politici avesse Gesù Cristo, perché in effetti questa è una domanda storica a cui ringrazio l'Opus Dei di aver cercato di dare anche una risposta che credo un po' si intrecci anche in quello che tu dicevi prima. Faccio una piccola digressione visto anche il loro studio. E loro dicono che Gesù fu accusato davanti alle autorità romane di promuovere una rivolta politica. Il procuratore Pilato ricevette pressioni per condannarlo a morte per questo motivo, cioè se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re e si mette contro Cesare. Per questo nel Titulus Crucis, dove si indicava il motivo della condanna, era scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei. Prendendo come pretesto la predicazione di Gesù sul regno di Dio, un regno di giustizia, amore e pace, come giustamente ricordavi tu prima, i valori magari cristiani o altri, ma i suoi accusatori lo presentarono come un avversario politico che avrebbe potuto creare problemi a Roma. Ma Gesù non partecipò al dibattito pubblico né si schierò per nessuno dei gruppi o tendenze in cui si dividevano le opinioni e l'azione politica delle popolazioni che allora vivevano in Galilea o Giudea. Questo non vuol dire che Gesù si disinteressasse delle questioni rilevanti nella vita sociale del suo tempo. La sua attenzione verso i malati, i poveri, i bisognosi non passarono inavvertiti. Predicò la giustizia e soprattutto l'amore al prossimo senza distinzioni. Quando entrò in Gerusalemme per partecipare alla festa di Pasqua, la moltitudine lo acclamò come Messia, gridando il suo passaggio Osanna al figlio di David. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Tuttavia, Gesù non corrispose alle aspettative politiche con le quali il popolo si immaginava il Messia. Non era un condottiero che avrebbe cambiato con le armi la situazione in cui si trovavano e nemmeno un capo rivoluzionario che incitasse alla sollevazione contro il potere romano. Il messianismo di Gesù si capisce solo alla luce del poema del servo di cui Isaia aveva profetizzato, che si offre alla morte per la redenzione di molti. Così intesero con chiarezza i primi cristiani, mossi dallo Spirito Santo, nel riflettere su quello che era successo. A questo infatti siete chiamati perché anche voi, come Cristo patì, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Lasciandovi per esempio il fatto di dire non avere mai inganno nella propria bocca, non insultare, non minacciare vendetta, ma affidarsi alla giustizia. Infatti egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché, non vivendo per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ora, In alcune recenti biografie poi Gesù si fa anche notare come gli apostoli avessero degli orientamenti politici diversi, per esempio Simone era un nazionalista radicale, tu prima hai proprio citato il nazionalismo, impegnato nella lotta per l'indipendenza dal popolo di fronte al potere straniero, altri invece dicono che il soprannome Giuda Iscariota possa essere la trascrizione popolare greca della parola latina sicarius, e questo lo indicherebbe come simpatizzante del gruppo più estremista e violento del nazionalismo giudaico. Matteo invece era un esattore delle imposte per l'autorità romana, quindi un pubblicano, cioè un collaborazionista del regime politico stabilito da Roma. Altri nomi come Filippo denoterebbero un'assimilizzazione con la cultura ellenistica molto più diffusa e radicata in Galilea. Quindi si tratta di conclusioni non del tutto certe, ma che vanno a capire la storia e anche l'orientamento politico, che era molto vario nei discepoli di Gesù, che comunque erano tutti ebrei, ma avevano orientamenti politici estremamente diversi. Ora, mi sembra che questo incarni anche la tua modalità di concepire la tua realtà politica all'interno dell'Europa. Quindi integrare tutte le voci, ma avere poi soprattutto chiaro dei valori come quello della giustizia. Non a caso tu hai scelto giurisprudenza, immagino.
Sì. Io guarda, ti ringrazio veramente per il richiamo che hai fatto, che mi dà la possibilità così di introdurre anche quello che è per me un riferimento sia nella mia vita evidentemente quotidiana, professionale, sia soprattutto anche nella mia vita politica, e sono i valori della dottrina sociale, dei valori cattolici, che evidentemente sui quali sono cresciuto e che poi progressivamente, insomma, con le esperienze di vita che ognuno fa, ho sentito sempre più forti. E il richiamo che hai fatto tu all'azione, tra virgolette, mi sia consentita, anche tra virgolette, evidentemente anche politica di Gesù, fa molto riflettere. Fa molto riflettere perché io ritengo che anche oggi, soprattutto, ci sia sempre più bisogno di una presenza cristiana, cattolica, in politica, e non è un'etichetta. Non basta dirsi sono un cattolico, sono un cristiano, e allora rappresento evidentemente i valori del cattolicesimo anche in politica, e quindi va bene così e finisce là. No, bisogna poi evidentemente praticarli. Sono valori e principi molto importanti, ma che, se interpretati rigorosamente, evidentemente assorbono e devono ispirare la propria esistenza in maniera sicuramente, non dico totalizzante, ma che in maniera sicuramente rigorosa. E tra questi valori sicuramente c'è la fratellanza. C'è una, fratellanza che, ripeto, come dicevo prima, non si non contrasta con quello che è, la patria, quindi l'appartenenza ad una determinata comunità nazionale. C'è il valore, evidentemente, dell'operare, della tutela dei più deboli, e non è uno slogan, è un qualcosa che si sente dentro e che il nostro Signore evidentemente ci ha insegnato, ma che deve essere poi praticato sia nell'azione politica quotidiana, sia nella vita di tutti i giorni. E come dicevi tu, anche per questo ho scelto, sì, ho fatto giurisprudenza, e la scelta è stata anche collegata alla possibilità, non lo nascondo, di proseguire nell'attività politica. Ma ho anche scelto, all'inizio avevo dei dubbi su questo, ma oggi ne sono assolutamente contento e convinto, di fare l'avvocato, perché anche questo è un modo di servire la società, di tutelare i diritti. Non è una frase fatta, è un qualcosa che deve essere vissuto intensamente e interiormente, perché quando le persone vengono da te e si affidano a te, evidentemente anche quella deve essere interpretata come una sorta di missione laica. E, evidentemente è uno strumento che ti è stato affidato e che devi saper utilizzare per garantire l'effettività dei diritti anche in capo a chi evidentemente non ha diciamo rilevanti possibilità economiche, ma si vede leso in quelle che sono le sue prerogative giuridiche e di vita. Questo per dire, insomma, in sintesi, Elisabetta, che i valori fondanti della dottrina sociale della Chiesa, del cattolicesimo, devono ispirare, insomma, l'azione politica di un buon cattolico, ma vanno vissuti intensamente, interiorizzati. E ritornando anche in questo caso ai giovani, non penso che siano, diciamo, dei valori demodè. Anzi, su questo vedo che per fortuna c'è un impegno anche da parte delle giovani generazioni, in misura consistente, che aderiscono con entusiasmo alle associazioni di volontariato, anche cattolico, che fanno per esempio, svolgono il servizio civile, dedicano un anno della loro vita alla tutela di chi è più debole, degli ammalati, insomma delle persone alle quali Gesù ha detto sostanzialmente di rivolgere prioritariamente le proprie attenzioni, le proprie tutele. Ecco, questo per dire sostanzialmente che quando i valori sono radicati e quando ovviamente sei convinto che questi siano i valori giusti, senza evidentemente sopraffare quelle che sono le idee degli altri, perché il confronto, con questo ci tengo a sottolinearlo, il confronto anche con chi non la pensa come te è un qualcosa di assolutamente stimolante, culturalmente costruttivo, perché dall'altro impari e devi avere sempre una, diciamo, mentalità aperta sotto questo punto di vista. Però è anche vero che, ritornando alla politica, se fai politica è chiaro che tu sei convinto dei tuoi valori, dei tuoi principi, e quindi cerchi evidentemente non di far prevalere, perché è un discorso sbagliato, ma cerchi di convincere evidentemente l'altro della bontà di quello che stai trasmettendo.
Dall'altro impari. Ora, Apriti Cielo è una trasmissione radiofonica volutamente un po' piccata certe volte, quindi a me spiace, Andrea, ma adesso ti dovrò far sentire una canzone dei Modern City Rambler, secondo me anche molto azzeccata, perché tu hai parlato di Europa, hai parlato di giovani, hai parlato di persone, diciamo che più che giovani adesso forse è la nostra età, quindi tutta la nostra fascia dei quarantenni, ma anche quella dei più anziani, diciamo che è un po', diciamo, priva di valori, ma soprattutto quando nel momento, io ovviamente generalizzo, non dico che tutti lo siano privi, però abbiamo qualche problematica, e poi vedremo anche perché dalle neuroscienze, ma quindi ti farò una domanda terribile, preparati, ma soprattutto quando parli di Europa, in questo momento a molti, più che di valori e solidarietà, vengono in mente gli europei di calcio, e quindi sentiamoci Santa Maria del Pallone.
Con l'incenso per chiudere gli occhi e per scacciare i guai, le candele e la partita, i santini e le bandiere, è un'estasi mistica, rapisce il cuore, e un popolo prega, Signora Santità, ha bisogno di una guida, adesso chiede protezione a chi vede, provvede, protegge dai guai. Santa Maria del Pallone. È tutto fermo e tutto dorme, stasera tutto tace, è una droga leggera e si dimentica il passato, di ladri e di briganti, di ciccioni e le stafanti, quando arriva il sacerdote è tutto cancellato. E l'uomo in cappuccio accende una candela, sorride per il popolo della televisione. Guardate, comprate, adorate il vostro Dio, Santa Maria del Pallone.
Ora, a me quello che indubbiamente colpisce di questa canzone, che è stata fatta qualche anno fa, è che non è cambiato molto il tempo, no? Nel senso che il calcio, come definito da questa canzone, è un oppio che va a mescolare il sudore con l'incenso per chiudere gli occhi e scacciare i guai. È un'estasi mistica, cioè è quasi una fede religiosa di fatto, l'idea di guardare il calcio, e lo vediamo sempre più presente anche nelle nostre città. Quindi si va poco a votare, però di fronte ai grandi schermi si vedono moltitudini di gente abbastanza eterogenea, quindi sia giovani sia anziani sia di mezza età. Cioè lì abbiamo una situazione abbastanza importante, che probabilmente crede più nel calcio, più anche, certe volte purtroppo è innegabile, più anche in Dio. Abbiamo avuto tantissimi articoli in questi giorni in cui dicono le chiese sono vuote, però i grandi schermi che sono ovunque a Trieste e non solo sono indubbiamente pieni di gente che guardano invece per 90 minuti stando in silenzio la partita. E questo ci fa pensare che la fede attuale sia più legata a dei fenomeni di spettacolarizzazione che non purtroppo ai valori di cui parlavi prima. Tra l'altro, la domanda piccata, ahimè, nasce anche da quello che le neuroscienze hanno fatto per capire esattamente come e cosa influenza attualmente il voto nella politica. Perché tu hai dato una grandissima lettura anche di quello che per te nella vita è simboleggiata ed è adesso attualmente la politica. Tu hai fatto politica attiva in maniera diversa, quindi non ti sei candidato, ma hai un fratello che indubbiamente è stato eletto e quindi te ne intendi anche di campagne elettorali. Allora vorrei un tuo commento su quello che le neuroscienze hanno capito di cosa influenza il voto. E è una cosa abbastanza sorprendente, perché diciamo che, riassumendo, una delle cose che più spicca, poi è stata anche rivista, ma colpisce molto, è il modello dell'elettore razionalizzante che è stato proposto da Lodge e Taber nel 2007, ma è tuttora valido. È una impostazione tipica del neuromarketing, ma questi due autori hanno proposto uno schema per spiegare le credenze e le opinioni politiche degli elettori in due processi. Il primo, basato su una componente automatica e non volontaria, e il secondo invece è cosciente e volontario. Allora, il processo non volontario, secondo la quale, voglio dire, tutti noi siamo coinvolti, sarebbe collegato alla risposta affettiva ai leader e ai gruppi politici, che verrebbe prima di quella cognitiva, con un'attivazione automatica che avverrebbe anche quando l'elettore non è cosciente dell'innesco. Quindi noi non siamo consapevoli dei processi automatici e andiamo proprio di pancia. Questo, nella realtà dei fatti, è che le scelte e le opinioni politiche sarebbero quindi guidate da meccanismi non consci di cui l'elettore non è consapevole. Una conseguenza di questo assunto è che le opinioni che l'elettore esprime nei vari sondaggi, che indubbiamente conoscerai, interventi ed interviste, sono poco affidabili quindi rispetto a questa teoria. E in effetti così è stato per molte elezioni, ricordiamo non a caso quelle trumpiane in America. E quindi questa conseguenza è il fatto che noi poi non stiamo dicendo bugie, in realtà razionalizziamo, ma poi non siamo neanche consapevoli di quello che succede nel momento del voto. Non siamo consapevoli perché si è formata una certa impressione o emozione associata a un partito e a un candidato. Possiamo però poi, dopo, crearci delle narrazioni che razionalizzano a posteriori questi comportamenti e decisioni, diciamo, poco razionali. Ecco, questo noi lo facciamo. Perché le scelte sarebbero invece fatte cercando di ottimizzare l'emozione di felicità. Voto il candidato che a pelle mi farà più felice, sembrerebbe da queste ricerche neuroscientifiche. Quindi quello che mi farà più felice, e quindi non su basi razionali, come suggeriscono le teorie di taglio più economicista. Infatti uno degli aspetti interessanti di questo modello dell'elettore razionalizzante è che i due autori hanno anche cercato di dare una spiegazione di come si formerebbero queste preferenze irrazionali. Queste sarebbero legate a condizionamenti e situazioni del periodo in cui abbiamo memorizzato il partito o il candidato di cui non siamo del tutto consapevoli. Vi sarebbe anche l'effetto del contagio affettivo, per cui suggerimenti provenienti dall'ambiente, ad esempio i sorrisi dei candidati, incoraggiano risposte positive, like o negative. Le implicazioni del modello dell'elettore razionalizzato per chi si occupa di comunicazioni sono evidenti e spingono il motivo e spiegano soprattutto il motivo per cui da sempre i politici nelle loro campagne elettorali fanno sempre leva su aspetti irrazionali e delle difficoltà di portare avanti quello che viene definito puro buonsenso. Non è una cosa nuova, perché già Machiavelli ce l'aveva spiegata nel Principe, però diciamo che questo è una cosa che fa impressione, nel senso che sembra quasi che la prima base su cui scegliamo è proprio la simpatia del politico, quindi tendenzialmente anche i valori, che in genere sono molto difficilmente esplicitabili in due parole o in un sorrisetto, no? Sono qualcosa di più profondo, vengono messi in secondo piano. Quindi si vota di pancia quello che ci sta più simpatico, quello che ci rende più felice, e dopodiché sostanzialmente però i risultati sono questi.
Guarda, io condivido pienamente quella che è un po' la ricostruzione che hai dato dell'attuale, diciamo, orientamento o di come l'elettorato si orienta, soprattutto in vista delle varie tornate elettorali. E direi che questo è un tema che evidentemente è molto, molto grosso, molto impegnativo, però è una realtà su cui evidentemente che va affrontata, analizzata, ovvero la crisi dei partiti, perché è diretta conseguenza, diciamo, di quella che è la crisi dei partiti e della politica in generale. Faccio una considerazione personale. Io ricordo, non ho 80 anni, 70 anni, sono un giovane di 45 anni, quindi evidentemente, però c'è stato nel corso di pochissimi decenni un cambiamento radicale nel modo di fare politica. Ricordo quando ero più piccolo, quindi quando ero impegnato a scuola, all'università, il modo di fare campagna elettorale era sicuramente fare politica in generale. Esistevano le scuole di partito, che non era nulla di noioso, evidentemente, no? I movimenti giovanili erano, diciamo, degli strumenti di aggregazioni di persone che evidentemente la pensavano in un certo modo, quindi un modo comune dall'una e dall'altra parte, evidentemente, e su questo poi traducevano concretamente quelle che erano le loro azioni politiche che occupavano gran parte della tua vita anche giovanile. Ricordo le notti passate stendere comunicati, ad attaccare manifesti, a preparare sostanzialmente le piazze per i comizi, perché si facevano i comizi e comunque c'era sempre la tensione di vedere la piazza piena, la piazza vuota. C'era un modo di diretto, non filtrato, di rapportarsi con le persone che, devo dirti, mi ha arricchito. Cioè, lo ricordo veramente come delle esperienze bellissime di vita reale e concreta, quindi era un mondo vero. Oggi come oggi, e direi soprattutto da, non voglio fare chiaramente riferimenti di natura partitica o politica, non è questa la sede, però è chiaro che ci sono stati dei movimenti che hanno, hanno affermato di voler rivoltare il Parlamento come una scatola di tonno, poi sono stati a loro volta oggi marginalizzati. Beh, questi segnali che sono stati dati progressivamente all'elettorato, in più, oltre a non scondiamocelo, ad un disagio che è assolutamente reale, generalizzato, che sia esistenziale che evidentemente economico, hanno fatto sì che quella che era la politica, nel senso nobile del termine, ovvero sacrificio, preparazione, però soprattutto competenza, perché doveva essere anche preparato e competente, o venisse completamente stravolto, banalizzato, per cui si diceva chiunque può andare a fare il parlamentare, chiunque può andare a fare il consigliere regionale, senza capire che in quei contesti approvi delle leggi che poi hanno delle ripercussioni immediate e dirette sulla vita di tutti noi, e quindi oggi come oggi rischi, appunto, con un approccio non critico ma così veramente empatico, di eleggere delle persone poi che non sono all'altezza di quella che è la funzione che andranno a rivestire. Beh, questo ha fatto sì che, unito ovviamente al diciamo stravolgimento della realtà determinato anche dai social media, ha diciamo provocato una così banalizzazione del messaggio politico, per cui oggi conta più evidentemente l'immagine che trasmette un leader, magari pochi messaggi populisti ma efficaci, rispetto ad un ragionamento che, per il quale le persone, non dico tutti, non generalizzo, però diciamo la gran parte delle persone più diciamo meno propensa a voler cogliere, e diciamo questo determina anche una grande volubilità dell'elettorato, per cui vediamo che da un'elezione all'altra oggi ci si sposta da destra a sinistra con una facilità diciamo elevatissima, cosa che rispetto a qualche anno fa era impensabile. Ma quello che è da cogliere con preoccupazione, per questo io auspico che si ritorni ad una politica con la P maiuscola, che sappia di nuovo comunicare diciamo alla società, ecco diciamo l'elemento che sicuramente fa più riflettere è quello dell'astensione, perché oggi il primo partito in assoluto è l'astensione, agli ultimi europei ha votato meno del 50%, e devo dire mi ha fatto male sentire anche insomma persone, colleghi, persone vicine che avevano dei figli che hanno compiuto adesso i 18 anni, che hanno detto tranquillamente mio figlio non è andato nemmeno a votare perché tanto non gli interessa, aveva altro da fare. Ecco, questo è un tema che obiettivamente è ineludibile.
Sì, e diciamo che già nel 95 avevamo un Antonello Venditti che diceva: in questa nuova Repubblica non ci assomiglia a nessuno. I dati attuali, sia dell'Istat sia riportati poi dall'ANSA, dicono che circa il 70% dei giovani si dichiara disinteressato alla politica, indubbiamente pensa che non si senta rappresentato in nessun partito, e che la situazione non migliorerà fin quando non ci sarà un cambio generazionale nella classe politica. E poi i 70% di loro vanno a lavorare, il 70% di loro vanno a lavorare all'estero, proprio perché c'è un disagio economico a fronte del quale noi vediamo, ahimè, una mancanza coerenza anche dei politici che sono stati eletti, perché di qualsiasi partito si tratti, noi abbiamo una crisi economica molto forte che i giovani sentono, tra l'altro sono i primi a mettere nella loro vita, la generazione Z mette come primo valore, se si può dire valore, della loro vita è la felicità. Quindi una cosa molto curiosa, e che si lega molto anche al processo decisionale di cui parlavamo prima con le neuroscienze, e questa felicità che però non può essere sicuramente data da politici che si aumentano lo stipendio unilateralmente, e l'abbiamo visto sia nel piccolo che nel grande, senza scusarsi con un popolo che diciamo per la maggioranza è alla fame.
Questo è assolutamente uno dei motivi, insomma, che è alla base del progressivo allontanamento delle persone dalla politica, ma ritorno su quello che è il tema è la crisi ideologica, per cui non si è più in grado evidentemente di parlare, ma anche in maniera diretta, cioè perché non è che devi essere erudito e non farti capire, invece devi essere in grado di trasmettere messaggi chiari.
Beh, anche essere concreti però, certo, perché quando uno, ecco, si aumenta lo stipendio in questo modo è vergognoso rispetto a una popolazione.
Sono assolutamente d'accordo con te, Elisabetta, sicuramente è un messaggio che allontana ancora di più evidentemente le persone da quello che è la cosa pubblica. È anche vero che penso sia anche, però ci sia una considerazione di natura sociologica, ed è derivata dal fatto che, e questo ripeto non è che vale per tutti i giovani, perlomeno diciamo, è una considerazione che è da porre, ma lo vedo anche a livello professionale, c'è meno diciamo propensione, ripeto ci sono tanti giovani validi che fanno carriera, che comunque si insomma dedicano, che lavorano seriamente, però è anche altrettanto vero che c'è un mito che viene trasmesso un po' dai social, dagli influencer, per cui la ricchezza facile, la felicità appunto come dici tu facilmente conseguibile, che diciamo trasmette una realtà che non è poi la realtà diciamo quotidiana di tutti i giorni, che oggi è una realtà oggettivamente difficile per i giovani, perché insomma non ci nascondiamo che le forme di contrattuali di lavoro oggi spingono molto alla precarietà, e questo è un tema che si trascina ormai da molto tempo, da riforme che a mio giudizio sono state anche sbagliate, comunque concepite magari con uno spirito corretto ma poi tradotte in atti sbagliati, e che ha portato sempre di più ad una precarizzazione del mondo del lavoro, che si riflette anche evidentemente sull'assenza di certezze in capo alle diciamo fasce giovanili, e quindi anche ad un essere disincantati rispetto ad una diciamo anche gestione della cosa pubblica e ad una classe politica che mediamente, permetto di dirlo, non è all'altezza. C'è il discorso che poi ci sono ovviamente i politici preparati, non è che oggi non ci siano, però è anche vero che oggi chiunque pensa di arrivare di diciamo inventarsi in poco tempo legislatore piuttosto che amministratore pubblico, in realtà il percorso è un percorso assolutamente complicato, difficile, che diciamo presuppone anche un impegno, una preparazione, se lo vuoi svolgere bene, ed a questo servivano anche le scuole di partito di un tempo, di tutti i partiti evidentemente. Oggi non ci sono più, ci si lancia, ci si sostanzialmente si chiede il consenso all'elettorato, l'elettorato ti crede, ti affida evidentemente anche una diciamo tra virgolette cambiare in bianco, ma oggi l'elettorato è anche molto più diciamo esigente e anche molto più rigido, per cui se tu non sei in pochissimo tempo, perché in realtà quello che diciamo balza all'occhio e anche la velocità con cui si cambia l'orientamento politico, per cui oggi, non so, mi convince Tizio, vedo che Tizio in pochi mesi non risolve i miei problemi, allora a questo punto o non vado più a votare oppure cambio orientamento e quindi appoggio Caio. Questo diciamo, diciamo questa velocità è anche che costringe indubbiamente i partiti a dover in maniera quasi ossessiva ricorrere anche allo strumento dei sondaggi, di verificare quotidianamente quali sono i flussi, i cambiamenti di opinione, fa sì che anche diciamo l'azione politica non possa essere un'azione politica a lungo termine, che magari adotta anche delle scelte diciamo così non condivisibili nell'immediato, ma che possono portare diciamo delle ripercussioni positive a lungo termine, e invece ci si affronti solo alla quotidianità che però ripete fine a se stessa. È anche vero, aggiungo che lo ribadisco, un elemento di deterrenza, comunque di allontanamento, è sicuramente la qualità della classe dirigente, collegata al fatto che molto spesso a persone che diciamo hanno competenze così discutibili si collegano emolumenti importanti che le persone normali cioè, non raggiungono, o fanno un'enorme fatica a raggiungere.
Grazie Andrea veramente per questa chiarezza e anche per il tuo impegno, perché penso faccia anche soffrire affrontare delle tematiche e anche delle realtà che vanno proprio anche a sentirsi soli, vanno anche a farsi sentire soli rispetto magari a dei valori e a delle credenze su cui investiamo l'intera vita. Però giustamente, come dici tu, bisogna continuare a crederci e continuare a sperare in un mondo in cui ci sia più coerenza, più valori e ci sia magari una classe politica diversa all'altezza della situazione. Ringraziamo la regia di Riccardo Righi che ci ha seguito fedelmente, ringraziamo veramente nuovamente per tutto l'impegno Andrea Polacco, e ci salutiamo con una canzone di Ultimo che indubbiamente ha radunato una grandissima folla a Trieste, e è una canzone particolare in cui Ti dedico il silenzio, in cui fa anche capire quante volte siamo incompresi, quante volte però ci dobbiamo credere, quante volte non siamo soli anche nel portare avanti delle battaglie che sembrano perse, ma che in realtà alla fine potranno portare delle vittorie per tutti noi. Qualsiasi partito sia, ovviamente, ma soprattutto qualsiasi ideale condiviso di bontà e di umanità noi incarniamo. Grazie ancora a Andrea Polacco.
Grazie agli ascoltatori.
C'è un'aria strana stasera e torno a casa in silenzio, tra i rumori del traffico e il telefono spento. E la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti e già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.